Radio Emilia-Romagna. Paesaggio dell'anima, un viaggio in regione attraverso la musica.
79esima puntata, lettura di Fulvio Radeghieri.
Cosa ci fa, cari amici, questa musica giapponese nella nostra trasmissione? Semplice. Nel nostro viaggio in regione alla ricerca di manufatti ed opere d'arte che ci diano delle emozioni, siamo arrivati a Reggio Emilia. Stiamo andando, come sapete, da ovest a est. La settimana scorsa siamo partiti da Piacenza, abbiamo fatto tappa nel Parmense ed ora eccoci qui, ai Musei Civici di Reggio Emilia, davanti ad una tela di Antonio Fontanesi che raffigura un tempio giapponese. Nel 1876 questo grande pittore reggiano di paesaggi, amico di Turner and Constable, si imbarca a Napoli diretto a Tokyo, dove l'attende una cattedra biennale di pittura presso la scuola d'arte. Che ci va a fare Fontanesi a Tokyo? Per i soldi, confessa, più che per vedere un luogo esotico. Ma si ammala e deve tornare con un anno di anticipo. In Italia porta solo alcuni schizzi che ritraggono studenti della capitale e due tele del suo allievo preferito, Chu Asai. Da queste ricava la splendida giapponeseria che abbiamo sotto gli occhi e che ci mostra il tempio di Tokugawa. Fontanesi fu tra i primi europei arrivati in Giappone dopo la rivoluzione Meiji del 1868 che riunificò il paese sotto il potere imperiale e riaprì le frontiere. Gli stranieri vennero chiamati ad insegnare nelle nuove scuole di tendenza occidentale, dove gli studenti potevano conoscere le principali correnti artistiche europee e le relative tecniche. Chissà come si accordava il romanticismo melanconico dell'artista reggiano con l'anima giapponese. Montando all'incontrario questo cavallo di legno, sto per galoppare attraverso il nulla. Vorresti tentare di seguire le mie tracce? Cerca allora di afferrare la tempesta con una rete. Dice una poesia zen di Kukoku del XIV secolo. Ma dobbiamo andare a Modena, al Museo Civico d'Arte, per capire la fascinazione esotica che prendeva gli artisti emiliani di fine Ottocento. Qui troviamo infatti un dipinto del modenese Augusto Valli, Semiramide muore sulla tomba di Nino, considerato tra i più significativi della corrente pittorica chiamata orientalismo. Valli, che viaggiò a lungo in Etiopia ed in Eritrea, aveva il gusto del colore e sognava un oriente popolato di femmine sensuali. Il quadro che stiamo guardando è un'ambientazione di fantasia che convoglia l'attenzione sul corpo nudo, riverso al suolo, della leggendaria regina d'Assiria. Quella che stiamo ascoltando è la cavatina di Semiramide, che nell'omonimo dramma di Gioachino Rossini introduce il personaggio della regina Assira. Rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel 1823, la Semiramide, tra vertiginosi vocalismi e curiose apparizioni di gusto barocco, risulta una delle opere serie più compiute del compositore pesarese, il quale riprende la tradizione letteraria che vede Semiramide uccisa per errore dal figlio, dopo essere stata lei stessa causa della morte della re, suo marito. Dunque un drammone a tinte fosche, in sintonia con la leggenda che vuole Shamramat, questo è il suo nome babilonese, lussuriosa ed incestuosa, nonostante altre fonti la considerino la regina che fece costruire i giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico. Per entrare nell'atmosfera, ecco Rannili, una danza araba con testo in egiziano cantata dalla nostra bravissima Luisa Cottifogli.
وخد عيناي غني
avendo in mente l'Eufrate, orlato di palme, da cui si vedono le mura di Babilonia e la porta di Ishtar con i suoi mattoni smaltati d'azzurro, facciamo fatica a tornare ai nostri più modesti corsi d'acqua, quelli ad esempio che a inizio 600 nella nostra regione erano solcati da barche che trasportavano quadri da una città all'altra. Restiamo a Modena per raccontare questa storia, ambientata durante il passaggio della capitale ducale da Ferrara a Modena nel 1598. Quando gli Estensi dovettero cedere Ferrara alla Chiesa, scelsero a malincuore come nuova sede Modena, dove il duca Cesare d'Este cercò di trasferire ciò che della mirabile collezione dei suoi avi non era ancora stato razziato dal cardinale Aldobrandini, nipote del Papa. Per mettere in salvo le collezioni ferraresi, il duca le faceva viaggiare via acqua, lungo le vie fluviali attive a quel tempo. Nei barconi venivano stipate le opere d'arte da nascondere alla cupidigia romana, che già si era appropriata dei dipinti di Tiziano, Bellini, Dosso Dossi. Nel patrimonio trasferito da Ferrara a Modena ci sono quattro bellissimi ovali, staccati dai soffitti del Palazzo dei Diamanti, che oggi fanno parte della collezione della Galleria Estense di Modena. Quei quattro ovali sono attribuiti ai Carracci. Per questo avevano fatto gola a un altro razziatore di opere d'arte, Napoleone, che nel 1796 se li era portati in Francia. Restituiti all'Italia nel 1815, gli ovali raffigurano divinità mitologiche. Pare che Plutone l'abbia dipinto Agostino Carracci, mentre la splendida Venere sarebbe di Annibale e Flora e un'imprecisata divinità marina di Ludovico. I Carracci, tutti insieme, il duca Cesare voleva tenerseli anche a Modena, nella splendida reggia che oggi è sede dell'Accademia Militare. Guardiamoli bene, questi quadri, senza pretendere di riuscire a distinguere la mano di un Carracci da quella di un altro, cosa che solo gli esperti riescono a fare. Ci interessa di più il mondo che i pittori bolognesi ci restituiscono. Un Olimpo di belle fanciulle, di carni bianche, di veli svolazzanti e nudità scoperte, di nubi vaporose che sostengono il peso dei corpi, di tempeste placate con un cenno. Cos'è l'Olimpo se non il nostro paradiso sognato? Tutto ruota intorno alla bellezza e all'amore. come diceva più di un secolo prima l'umanista Marsilio Ficino, la passione amorosa è il nodo dell'universo e la ricerca del raggio divino. Tutto si tiene, dunque. L'amore non è peccato, ma il motore dell'universo. Tutta la pittura conservata nei nostri musei sta lì a dimostrarlo.
La bellezza, si sa, è stravagante.
Viva il ritmo dei miei giorni, la bellezza è l'inattesa. Cammino celebrando la vita, amando e celebrando la vita è sospesa. E la vita è sorpresa. E alla fine di ogni notte ho desiderio di incontrare l'amore che arriva senza ritegno, che arriva senza vergogna a prendere, a strappare, che viene a violare la preghiera di un novizio con gli occhi all'ultima sottana. E la fine della notte il desiderio matura da solo. E la fine della notte il desiderio cammina da solo. E nessuno dovrebbe mai, nessuno dovrebbe scriverci canzoni e canzoni. Fragilissimi pensieri, né preghiere, né devozioni. Le nostalgie di ieri sono pioggia sull'asfalto, sono segni sull'asfalto d'estate. Sono segni sull'asfalto, sono segni sull'asfalto d'estate.